Ma apriamo la seconda ora di trasmissione parlando dell'International Coffee Expo di Melbourne, perché ogni giorno, pensate, nel mondo si bevono qualcosa come 2 miliardi di tazzine di caffè, un prodotto il cui giro d'affari complessivo è secondo nel mondo soltanto al petrolio. L'Australia, che è solo al 42esimo posto mondiale per utilizzo pro capite di caffè, sta comunque vedendo in questi anni un'impennata dei consumi, consumi che hanno portato il fatturato complessivo dell'industria a sfiorare il miliardo di dollari. Noi abbiamo preso spunto dalla Coffee Expo di Melbourne per una piccola indagine sulla cultura del caffè in Australia e abbiamo cominciato dal ripercorrere la storia del caffè nella capitale del Victoria e per farlo abbiamo parlato con Giancarlo Giusti, fondatore di Grinders, che iniziò a tostare caffè in Australia nel lontano 1969. Ascoltiamolo.
Allora io, come sai tu, avevo aperto un negozio di caffè a Lygon Street dopo di aver fatto un po' di esperienza in una compagnia di caffè qui di italo-australiani, noi la Mokopan Coffee. Di conseguenza ho detto: ma qui abbiamo bisogno di aprire un negozio per noi italiani, e naturalmente ho aperto un negozio a Carlton al 277, che esiste ancora. E di lì ho cominciato a vendere, ma naturalmente non vendevo tanto caffè espresso nei ristoranti, e allora mi sono messo naturalmente a espandere la parola espresso, cappuccino, eccetera, ma caffè lungo, caffè macchiato, eccetera. E di conseguenza, come sono venuti dei primi caffè che ci sono a Melbourne, come Coffee Mario, dopo la Mietta, dopo il caffè cucina, così, e hanno cominciato a comprare il caffè da me, via uno sotto l'altro, e abbiamo così lanciato un po' il caffè espresso.
Insomma, tutto cominciò così, verrebbe da dire. Questo era Giancarlo Giusti, fondatore di Grinders e del marchio Giancarlo. L'Expo di Melbourne offrirà anche l'opportunità di conoscere le tendenze del caffè in Australia e di assaggiare i migliori prodotti. Ma quali caffè si bevono oggi in Australia? Quali sono le differenze principali rispetto all'Italia? Lo abbiamo chiesto a Tony Zama, che è chef italo-australiano e titolare del bar Capitan Fracassa a Balaclava, a Melbourne.
Qui il caffè è una moda, mentre in Italia è uno stile di vita, diciamo. Uno va al caffè per incontrarsi, va al caffè, no, per bere il caffè. Qui è diventato una moda, il caffè non è più un caffè, ma anche quello è diventato quasi fine dining, deve avere il disegno sopra, deve essere flat white, deve essere caffè bianco, deve essere caffè verde. Io infatti dico a molti, dico: non vedo l'ora di tornare in Italia, che a me fai un caffè, e non mi devono chiedere cosa voglio, voglio un caffè. Una tazzina piccola, short black, quello è un caffè, o posso prendere un cappuccino, non si svina più di tanto. Invece qui c'è tutte queste cose, poi adesso addirittura è anche peggiorato con il fatto che si sono inventati tutti questi nuovi latti antiallergici o perché sono per moda. Mi sembra di essere un'enoteca quasi, tutti sti latte.
E queste dunque erano le parole di Tony Zama, chef italo-australiano e titolare del bar Capitan Fracassa a Balaclava a Melbourne. Ma se queste sono alcune delle differenze tra il caffè che si beve in Australia e quello che si beve in Italia, che per la cronaca è il 13° paese al mondo per consumo pro capite proprio di caffè, quali sono invece le differenze tra Melbourne, Sydney e le altre città australiane? Lo abbiamo chiesto a Tony Nicotra, direttore di Caffè Migliore, che ha sede proprio nella capitale del New South Wales.
Well, first of all, country towns are a little bit behind, obviously, for certain reasons. Without taking anything away from them, they do have some good cafes in country towns, but it'd be hard to find one. With cities, Melbourne is they are on the cutting edge. They've got some nice coffee roasters down there, and only because of their culture, and they had a roaster down there in 1910, I believe, by the Andronicus brothers. But, when it comes to the differences, I think multiculturalism is much better in Melbourne. There's a lot of multiculturalism there. There's a lot of European influence there, and I love the cafe and restaurant industry down there. Even though I was born and bred in Sydney, after paying a few visits to Melbourne, I must admit I have fallen in love with that city. It's quite nice, isn't it? Sydney is up there giving them a good run for their money, though. So Sydney and Melbourne are definitely the leaders in coffee. Melbourne always find it hard to crack the Sydney market, Melbourne coffee, that is Melbourne coffee roasters. And Sydney coffee roasters find it very difficult to crack the Melbourne market because we're very competitive with one another. I think it's easier for a Sydney coffee company to crack any other state. When it comes to, you know, Brisbane and Adelaide, it'll be a lot easier because they have a lot of respect for Sydney and Melbourne. We're definitely the leaders.
Questo era dunque Tony Nicotra di Caffè Migliore sulle ragioni delle differenze tra Sydney e Melbourne e tra l'Australia metropolitana e quella rurale. Ma quali sono le differenze invece tra il mercato australiano e gli altri mercati mondiali del caffè? Lo abbiamo chiesto a Mario Archidiacono di Segafredo.
Ma il mercato australiano è un mercato interessantissimo perché, pur essendo molto piccola la popolazione in confronto ad altri paesi, a livello di food and beverage è un paese che è estremamente interessante perché, essendo proprio questo melting pot di cultura di tutto il mondo, ha un po' preso, come per dire, il meglio da tutti e l'ha valorizzato in un paese comunque moderno. Quindi quello che ho trovato è un paese in cui, a livello di cibo e nel nostro caso caffè, è un paese molto avanzato. Qui c'è richiesta di prodotti di qualità, c'è sempre la gente, comunque un paese che sta bene, richiede prodotti sempre più biologici o che rispettino il fair trade, queste cose qua. Nel caffè posso dirti che è un mercato molto competitivo perché avremo centinaia di competitors, ci sono ovviamente le aziende grandi e ci sono anche quelle aziende molto piccole che fanno prodotti di nicchia nel mondo del caffè. Quindi c'è una varietà incredibile di competitors e di vivacità.
Questa dunque è la valutazione di Mario Archidiacono, responsabile Segafredo in Australia. Ma insomma, se il mercato australiano ha tutte queste specificità e si differenzia così tanto da quello italiano, come hanno fatto le ditte del bel paese col tempo ad imporsi sul mercato Down Under? Lo abbiamo chiesto a Filippo Tinirello di Lavazza.
L'idea non è stata quella di arrivare in Australia e dire: australiano, devi berti l'espresso all'italiana. L'idea è stata: ok, australiano, tu bevi il cappuccino, bevi il latte, perfetto, ti convinco che se lo bevi anziché con l'instant lo bevi col caffè italiano è più buono. Quindi, in parole povere, la strategia è stata quella di non stravolgere i consumi dell'australiano, ma convincergli che nella loro tradizionale bevanda utilizzare il caffè espresso italiano era meglio.
Insomma, in un mercato in così rapida e costante espansione, ma anche insomma così competitivo, come fanno le aziende a ritagliarsi il loro spazio se non possono contare su una lunga tradizione e una fama consolidata come quella di alcuni marchi italiani? Esemplare in questo senso può essere considerato il caso di OrganoGold, un'azienda fondata in Canada nel 2008 e che adesso conta su un giro di affari di oltre $1 miliardo e si è allargata a 35 paesi, tra i quali l'Australia e l'Italia. OrganoGold ha raggiunto questi traguardi grazie al cosiddetto marketing multilivello. In pratica, chi collabora con l'azienda distribuisce i suoi prodotti attraverso un sistema di network marketing ed è quindi allo stesso tempo consumatore e imprenditore. Oltre a tutto questo, la differenza rispetto alla concorrenza si può fare anche lanciando sul mercato un caffè biologico arricchito con estratti di una pianta ricca di principi attivi, come ci ha spiegato Craig Ryan, rappresentante OrganoGold in Australia.
Yeah, so we offer a few options for that. One is to become a distributor, and that is to sell the products at wholesale and sell them at retail. So we offer the opportunity to buy them cheap and also be involved in a partnership position to introduce new business, new prosperities for the products. So what it sets is the selling proposition and I suppose the passive income potential is the reason not only people drink the product, but why they stay drinking the product. There's an exclusive ingredient called Ganoderma lucium. That's G-A-N-O-D-E-R-M-A. And that's a Chinese herb with over 4,000 years of history. And it was originally reserved for the royal family of China. It's extremely beneficial health elements for such conditions as diabetes, heart conditions, high cholesterol, and many more. So all these benefits have been infused into the coffee, the tea, hot chocolate, the mocha and more. And now we offer the chance and ability to be involved in every cup of this drink, not only here in Australia and Italy, but all around the world. If you are looking to search for more information, you can certainly search for that in the search bar, and that's grindersclub.myorganogold.com in the search bar.
Queste dunque le parole di Craig Ryan, rappresentante australiano di OrganoGold. Ma insomma, se la differenza non si fa attraverso il network marketing, cioè il coinvolgimento del cliente nella distribuzione, né con il Ganoderma, cioè una pianta officinale cinese inserita nella bevanda, si può sempre ricorrere alla tecnologia che negli ultimi anni ha imposto sul mercato le celeberrime capsule. Capsule che, secondo Filippo Tinnirello di Lavazza, costituiscono il futuro del consumo domestico del caffè. Ascoltiamo perché.
Fondamentalmente la capsula ti garantisce, a parte la comodità di farti un espresso con un tocco e anche la mattina magari ci stai veramente un secondo, quindi sicuramente c'è la comodità e la velocità e la pulizia, ma il fattore più importante è la qualità. A casa non puoi avere mai il consumo che puoi avere un bar, quindi una cosa che non tutti sanno è che quando tu apri un pacchetto di caffè, se non lo consumi entro 2 ore, quel caffè comincia a perdere il suo aroma. Poi ci sono dei modi per rallentare il processo di degradazione, però è impossibile bloccarlo. C'è l'ossigeno a contatto col caffè e comincia a deteriorarlo. La capsula ti garantisce la miglior qualità sempre, quindi se tu sei un bar che nelle 2 ore dopo che hai aperto il chilograni lo consumi, perfetto. Infatti quando tu vedi un'alta rotazione di bar il caffè è sempre fresco, però quando tu sei a casa e un chilo di caffè ti dura magari 2 settimane, i primi 2 giorni hai un caffè strepitoso e poi continui a avere sempre un caffè sempre peggio. La capsula ti garantisce quello, ti garantisce che innanzitutto non puoi sbagliare e 2, il caffè è sempre fresco. Quindi sostanzialmente è un trend che dall'89 appunto sta crescendo in maniera esponenziale, ma non è un caso, nonostante appunto i costi maggiori, perché è ovvio che il caffè in capsula costa di più di un caffè in grano e un caffè in polvere, i vantaggi nella resa in tazza e in tutto il resto che ho detto prima, secondo me il futuro è assolutamente nelle capsule.
Dunque Filippo Tinnirello di Lavazza ci ha spiegato perché a suo avviso il futuro del mercato del caffè appartenga alle capsule, che in casa dovrebbero rimpiazzare sempre più massicciamente l'uso del caffè in grani o in polvere. Mentre a Peter Nicolakopoulos, rappresentante in Australia del caffè Illy, abbiamo invece chiesto se un maggior uso di capsule potrebbe contribuire anche ad un aumento dell'apprezzamento dell'espresso all'italiana da parte degli australiani. Ascoltiamo che cosa ci ha risposto.
When people are exposed to coffee, it's like when you're first exposed to wine. It's difficult to tell, the good wines from the bad wines. But the more you're exposed to it, the palate tends to go for the better coffees or the better wines. So we feel confident with the quality that Illy is inherent in its DNA. When people start trying different coffees, some people, obviously will never change. They're happy with whatever they get. But people that appreciate the finer things in life, that appreciate the finer tastes, and want that all-round taste sensation will naturally gravitate to Illy.
Dunque questo era Peter Nicolakopoulos di Illy. In conclusione ci siamo fatti una domanda che si pongono un po' tutti gli italiani in Australia prima o poi. Insomma, perché in Italia un caffè al bar costa circa 1,10 euro, mentre in Australia può arrivare a costare anche 3 volte tanto? Ascoltiamo che cosa ci ha risposto al riguardo Giancarlo Giusti, fondatore di Grinders, non prima di un eloquente sospiro.
Lì anch'io è un punto di domanda, mai capito, perché se si considera quello che lo pagano al chilo, e tu sai che in un chilo di caffè produci dai 100 ai 110 caffè per un chilo di caffè, lo moltiplichi per quello che fanno pagare e dici cosa fanno qua? Naturalmente loro si giustificano che gli affitti sono dati su, gli stipendi sono dati su, ed è questo il costo che influisce anyway sul prezzo del caffè che bevi.
Insomma, abbiamo parlato del passato, del presente e del futuro del caffè in Australia con Giancarlo Giusti, fondatore di Grinders, con Tony Nicotra di Caffè Migliore, con Tony Zama del bar Capitan Fracassa di Balaclava, con Mario Archidiacono di Segafredo, con Filippo Tinnirello di Lavazza, con Peter Nicolakopoulos di Illy e con Craig Ryan di Organo Gold. Per finire però ci rimaneva un dubbio, cioè in Australia si dice che il caffè faccia ingrassare, mentre in Italia al contrario si dice che il caffè faccia dimagrire, dato che contiene appena 2 calorie per tazzina, meno di quante se ne consumino per sollevare la tazzina stessa e ingerirlo il caffè. Ma insomma, qual è la verità? Lo abbiamo chiesto al dietologo Rocco Di Vincenzo.
Secondo me, ovviamente, quando uno consuma caffè, però se è in forma di un cappuccino, eccetera, c'è latte, c'è zucchero e poi spesse volte viene accompagnato con qualche cosa dolce. Quindi in quel senso lì è un problematico dal punto di vista di calorie, di potenzialmente contribuire a un aumento di peso. Quando parliamo del caffè ristretto, per esempio, un macchiato, dal punto di vista di calorie ce ne stanno ben poche, però bisogna anche vedere l'effetto della caffeina come stimolante sul nostro metabolismo. C'è evidenza che stimola il metabolismo e che infatti ci può assistere a metabolizzare ciò che mangiamo meglio durante la giornata. Però uno degli effetti principali della caffeina è che facilita, diciamo, l'abilità di utilizzare grassi per lo sviluppo dell'energia nel corpo. E quindi la caffeina sembra di facilitare l'entrata di grassi in questa mitocondria per poi produrre energia. Infatti, semmai, questo potrebbe assistere nella perdita di peso anziché l'aumento di peso nella persona.
E quindi abbiamo scoperto che il caffè fa anche bene. Questo era Rocco Di Vincenzo, dietologo di Melbourne. Al termine del programma potrete riascoltare quest'ampia panoramica sul caffè in Australia sul nostro sito sbs.com.au/italian e sulla nostra pagina Facebook facebook.com/sbsitalian. A questo punto non ci resta che andarcelo a bere un caffè.